Ah, vedi, che stai scherzando? Tu devi pensare, ci abbiamo invece un seguito.
Allora, prego accomodatevi. Iniziamo con il dare lettura della prima ordinanza. Allora, la Corte di Assise di Taranto, decidendo sulla questione sollevata dall'avvocato Annicchiarico, al quale si sono associati tutti i difensori degli imputati, circa la nullità della testimonianza del brigadiere D'Arco in ragione della lettura che lo stesso ha effettuato dei brogliacci relativi alle intercettazioni in base al disposto di cui l'articolo 178 lettera CCPP, sentite tutte le parti, osserva. La questione deve dirsi infondata e pertanto non può trovare accoglimento. In primo luogo, giova ricordare che il principio di cui all'articolo 177 CPP, secondo il quale nel nostro sistema processuale vige il principio della tassatività delle nullità, corrispondente all'impossibilità di sanzionare ogni difformità dell'atto dal modello legale e dalla necessità di distinguere i vizi invalidanti da quelli ininfluenti sulla dinamica processuale. Tra i diversi colorari di questo principio, il primo è quello per cui le ipotesi di nullità costituiscono un numero chiuso, con divieto di interpretazione analogica, ulteriore conseguenza di matrice giurisprudenziale e il criterio della lesività sostanziale, nel senso che l'accertamento del vizio comporta un'indagine sulla concreta offensività dell'atto imperfetto, nell'ottica di una politica di bilanciamento tra le esigenze di efficienza del sistema e di economia processuale, da un lato, e le garanzie assicurate alle parti, dall'altro. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella interna di legittimità, sempre più di sovente, si rifanno in vero al criterio del pregiudizio sostanziale, al fine di arginare il fenomeno cosiddetto abuso del processo, inteso come, aperte virgolette, vizio per sviamento della funzione, ovvero frode alla funzione, che si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento li riconosce all'imputato. Cassazione 10.1.2012 Rossi. Nel caso che ci occupa, allora, la difesa ha eccepito, allegando alcune pronunce della Corte di Cassazione, la nullità della deposizione testimoniale del teste D'Arco, avendo questi proceduto a dare lettura nel corso dell'esame dei cosiddetti brogliacci delle intercettazioni. In questo caso, avviso della difesa eccepente, vi sarebbe stata la violazione del diritto di difesa in quanto i brogliacci sono realizzati in assenza di qualsiasi contraddittorio. Ebbene, osserva questa Corte che secondo il disposto normativo e l'interpretazione unanime della giurisprudenza di legittimità, vedi tra le tante Cassazione 7495 Celone, solo il documento fonico ha valenza probatoria, tant'è che la fisica inesistenza della registrazione conseguente a qualsiasi incidente accaduto in occasione dell'incisione e o della conservazione dei nastri contenenti i colloqui rende inesistente il mezzo di ricerca della prova e non è ovviabile con le dichiarazioni dei verbalizzanti o in altro modo. A differenza del deterioramento successivo del nastro contenente colloqui effettivamente registrati, l'impossibilità della cui trascrizione è sostituibile con la lettura del brogliaccio di cui al comma 2 dell'articolo 268 CPP. A tale ultima ipotesi si riferisce la giurisprudenza offerta in esame alla Corte dalla difesa eccepente a sostegno delle eccezione. Le sentenze della Cassazione del 10.1.2013 numero 20.824 e del 26.2.2013 numero 13.463 afferiscono infatti a due ipotesi processuali in cui nei dibattimenti di merito non era stata disposta perizia trascrittiva di colloquio oggetto di intercettazione, ipotesi del tutto differente dal caso che ci occupa, in cui invece la perizia è stata disposta. Con le sentenze del 22/2014 numero 25.806 e del 22/2018 numero 16.040, pur dando atto del differente orientamento giurisprudenziale espresso dalle citate pronunce, che tuttavia afferiscono a ipotesi in cui non era stata disposta perizia trascrittiva, il Supremo Collegio ha invece aderito ad altro e prevalente indirizzo interpretativo, secondo il quale Testuale, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'articolo 271 CPP, comma 1, non richiama la previsione dell'articolo 268 CPP, comma 7, tra le disposizioni la cui osservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità né riconducibile all'ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'articolo 178 CPP. Cassazione numero 13.463 26 febbraio 2013 e Cassazione numero 12.082 del 6-10-2000. Nel caso che ci occupa non si verte nel caso oggetto dello scrutinio della Corte di Cassazione nelle sentenze oggetto di produzione difensiva, in quanto i supporti magnetici contenenti le conversazioni intercettate sono esistenti ed utilizzabili, tanto che sono stati ascoltati da un perito nominato dalla Corte, il quale ha proceduto a perizia trascrittiva acquisita agli atti del dibattimento. Quanto allora alla deposizione del test della Guardia di Finanza Brigadiere D'Arco, che ha proceduto nel corso delle indagini all'ascolto delle intercettazioni e alla redazione dei cosiddetti brogliacci di ascolto, osserva la Corte come lo stesso abbia fatto riferimento alla lettura di questi ultimi, a domanda del PM che stava procedendo al suo esame, a due limitati fini: per procedere alla compiuta identificazione dei soggetti colloquianti, operazione propria della polizia giudiziaria che ha proceduto alla conduzione delle indagini, nonché per spiegare alla luce di determinate acquisizioni direttamente provenienti dall'ascolto delle conversazioni intercettate, gli snodi e le scelte investigative conseguenziali. Dette modalità di esame, che quindi è passato tramite la consultazione del brogliaccio da parte dell'ufficiale di PG che lo ha redatto e alla cui redazione ha comunque partecipato, non si discosta dalle regole per l'esame testimoniale di cui all'articolo 499 CPP, che al comma quinto, secondo cui il test può essere autorizzato a consultare nel corso del suo esame gli atti dallo stesso redatti o alla cui redazione ha partecipato. Con l'ulteriore precisazione già evidenziata in precedenti ordinanze della Corte che le modalità di consultazione di cui al citato comma quinto dell'articolo 499 CPP va differenziato a seconda del contenuto della testimonianza, a seconda cioè che si tratti di un fatto storico circoscritto, una rapina, un omicidio ad esempio, ovvero una serie di dati numerici, ovvero ancora come nel caso di specie degli interlocutori e delle modalità di tempo e di luogo dei colloqui intercettati ed ascoltati. Ebbene, l'indicazione specifica di parti di colloqui intercettati e brogliacciati tramite la consultazione da parte dell'agente operante del brogliaccio finalizzato alla identificazione dei colloquianti o alla indicazione di elementi di indagine imprescindibile per lo sviluppo investigativo rientra a pieno titolo nella regola di cui al comma quinto dell'articolo 499 CPP. La prova quindi per gli evidenziati aspetti rimane la testimonianza del teste e quanto al contenuto dell'intercettazione per il tramite del suo ascolto, ovvero come nel caso per il tramite della perizia trascrittiva. La valutazione complessiva dei diversi risultati probatori è infine rimesso al giudice nella fase processuale della decisione finale. Per tali motivi rigetta la questione e dispone procedersi oltre. E questa è la prima ordinanza. Per quanto attiene invece all'istanza di rinvio dell'avvocato Annicchiarico.
Presidente, avvocato Convertino, solo perché resti a verbale rispetto a questa prima vostra ordinanza, faccio a nome di tutte le difese l'eccezione di nullità, visto che riguarda le prove dobbiamo farlo immediatamente come ci insegna la Cassazione. Grazie.
Allora, la Corte di Assise di Taranto, decidendo sull'istanza di rinvio avanzata dall'avvocato Annicchiarico con nota del 10/7/2018, sentito il PM che non si è opposto, sentite le altre parti, esaminati gli atti allegati alla prima istanza, osserva: L'istanza del difensore afferisce al suo impedimento a comparire per l'udienza del 13 luglio 2018, in quanto lo stesso in data 12 luglio sarà sottoposto, testuale, ad intervento in microlaringoscopia diretta per la rimozione di un polipo alla corda vocale destra. Dalle mail non certificate allegate all'istanza, apparentemente provenienti dalla dottoressa Giovanna Cantarella del Policlinico di Milano, emerge che il ricovero del professionista avverrà in pari data dell'intervento e che a seguito di quest'ultimo, testuale, sarà prescritto riposo assoluto e sarà necessario evitare impegni professionali che richiedano l'utilizzo della voce fino al completo ristabilirsi della normale funzione vocale. Prognosi che veniva meglio specificata in una seconda mail inviata a distanza di circa 30 minuti dalla prima, firma del predetto sanitario, nel senso che, testuale, il riposo vocale assoluto viene circoscritto in 8 giorni e che l'astensione dall'utilizzo professionale della voce viene indicato in 30 giorni, con la possibilità che tale periodo venga prolungato in base all'andamento clinico e secondo la necessità della riabilitazione. Quanto alla impossibilità del difensore di avvalersi di un sostituto processuale, il difensore ha genericamente indicato la complessità delle problematiche giuridiche sottese ai fatti reato contestati, la qualità formale rivestita dal suo assistito, la peculiare strategia processuale, invincibile anche dalle liste testimoniali, e il mandato strettamente fiduciario che gli è stato conferito dal già presidente dell'ILVA S.p.A. ragionier Nicola Riva, specificando infine la sua costante e diretta partecipazione a tutte le udienze. Sulla problematica del legittimo impedimento del difensore connesso a problematiche di salute, la Corte ritiene di riportarsi alle considerazioni di cui all'ordinanza del 22 maggio 2018, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata. In particolare, ritiene la Corte che debbano essere richiamati passaggi di quel provvedimento in cui si è evidenziato il maggior rigore riservato dalla giurisprudenza di legittimità nella esegesi delle norme con riferimento all'impedimento del difensore, anche se legato a motivi di salute, in ragione della necessità di bilanciamento con altre esigenze, parimenti di rango costituzionale sottese alla celebrazione dei processi, ed anche in considerazione della possibilità del difensore, soprattutto nel momento in cui assume la difesa di un imputato che riveste una particolare qualità formale in un processo che presenta una tale complessità delle problematiche giuridiche che sottese ai fatti reato contestati, per usare le espressioni utilizzate dallo stesso richiedente, di approntare un'organizzazione di mezzi e strutture tali da rendere compatibile l'assistenza legale alla celebrazione del processo. Sulla scorta delle argomentazioni in quella sede sviluppate, la Corte osserva che alla luce della documentazione allegata all'istanza si evince che il riposo assoluto della voce per il difensore è contenuto in un periodo di 8 giorni dopo l'intervento, che viene fissato alla data del 12 luglio 2018. Ne discende che la presenza del difensore richiedente per l'udienza del 13 luglio prossimo deve ritenersi effettivamente e in concreto incompatibile con l'intervento che lo stesso deve subire nella giornata immediatamente precedente. Deve pertanto presumersi che la sua presenza in aula il giorno successivo sia contraria al rispetto sotto il profilo umano e morale della persona del difensore, che invece merita la massima considerazione, con la conseguenza che la sua assenza per quella giornata deve dirsi senz'altro giustificata. Confronta per un caso analogo Cassazione 10 febbraio 2015 Salucci, in cui la Corte ha ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che aveva reputato giustificato un difensore assente in udienza in quanto aveva accompagnato il coniuge presso un centro oncologico. In altri termini, deve convenirsi sulla circostanza che l'intervento comunque costituisce un momento traumatico e fonte di stress, situazione che impedisce in modo assoluto l'esercizio del diritto di difesa, anche tramite un sostituto processuale del difensore impedito. e anche in relazione al periodo di convalescenza, nel caso di specie indicato in giorni 8. Situazione non estensibile anche all'ulteriore periodo di astensione professionale dall'uso della voce, atteso che il difensore non sarebbe assolutamente impedito a esercitare in concreto il proprio mandato professionale per il tramite di un sostituto processuale. Da ultimo, deve peraltro rilevarsi che si sta procedendo al controesame del test d'arco, che ha avuto inizio nella giornata odierna con l'espletamento da parte degli avvocati Antonini e Petrone, senza che il difensore richiedente abbia chiesto di procedervi. Per questi motivi accoglie per quanto di ragione l'istanza e rinvia per il prosieguo all'udienza del 10 settembre 2018, ore 9, Aula Bunker. Va bene. Allora, questi sono i provvedimenti, questa è l'istanza. La giurisprudenza prodotta allegata al verbale. Ci rivediamo il 10 settembre, si continuerà con il controesame del brigadiere D'Arco, che è chiaramente invitato a ricomparire senza ulteriore avviso. Grazie e arrivederci.